passo avanti. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Procediamo di qualche versetto. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Se la tua mano e il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani e due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella ghenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È venuto infatti il Figlio dell'uomo a salvare ciò che era perduto. Ecco, potremmo dire che questo sviluppo del discorso del Signore ci porta dentro a un ambito molto prezioso e molto delicato, perché dopo che abbiamo visto mettere in mezzo a noi questo bambino e ci è stato dato l'avvertimento che bisogna diventare come questo bambino, appunto si potrebbe dire che le parole che poi il Signore ha aggiunto si possono collegare e considerare una specie di etica della piccolezza, morale della piccolezza. Si potrebbe osare dire che la morale cristiana, nella sua tipicità, nella sua profondità, in quello che la differenzia da altre ipotesi etiche, morali, è un'etica della piccolezza. Io sono personalmente molto preoccupato del discorso morale. Sono preoccupato perché ho l'impressione che il discorso morale venga continuamente ribadito in modi anche molto forti, ma si stia rischiando di perdere il suo collegamento con il mistero di Cristo. Quando io ero giovane, la nostra cultura era così compatta che noi venivamo a sapere che, diciamo così, non dovevamo grattare la schiena alle ragazze e siccome era detto, noi non lo facevamo. Oppure lo facevamo e sapevamo di fare un peccato, punto. Questa cosa oggi non esiste più. E nessuno di noi, né papà, né mamma, né prete, né maestro, può permettersi di dire che non si può grattare la schiena alle ragazze se non dà le ragioni di fede di questo fatto. Però bisogna far fare un altro passo al discorso e bisogna dire che se noi pensiamo di volere comunicare con efficacia qualche principio etico ai nostri figli, ai nostri fratelli, intorno a noi, negli spazi di responsabilità che in qualche modo il buon Dio ci ha affidato, dobbiamo addirittura renderci conto che c'è un tale bisogno di introduzione attraverso l'Evangelo da poter suggerire che non bisogna grattare la schiena alle ragazze, perché così è più bello. Non che è doveroso, ma che è bello. Non ho detto che è semplice, non ho detto che è sempre piacevole, ho detto che è bello. E preferisco in questo momento usare la parola bello più che la parola buono. Ne approfitto perché la lingua greca del Nuovo Testamento, particolarmente nel testo di Giovanni, usa questo aggettivo che vuol dire buono, ma che contemporaneamente vuol dire bello. Bello vuol dire che non ne posso fare a meno. Quasi tutti gli anni vado a fare una passeggiatina al Pizboe, però sono 10 anni che quando ci vado dico: qui te è l'ultima volta che mi vedi. Ma poi implacabilmente nei mesi successivi il Pizboe mi seduce e quindi col fiatone sopra le orecchie torno al Pizboe. Perché è bello il Pizboe. La vita cristiana non è solamente vera e non è solamente doverosa, ma è soprattutto bella. Quando per esempio, poche settimane fa, lo pensavo sulla riva del lago di Tiberiade, perché negli scavi di Cafarna hanno aperto un cancello e quindi si va proprio in riva. Una volta ci si andava perché i battelli per fare la navigazione del lago partivano solo dal vecchio porto di Porticciolo di Cafarna. Poi tutto è stato chiuso, adesso qualcosina è stata riaperta. E pensavo che qualcuno dei sassi lì, forse lui ci aveva appoggiato il piede quel giorno. Quando è passato di lì, e appunto, ha detto: vieni dietro. L'enfasi un po' moralistica e un po' eroicistica della campagna delle vocazioni sottolinea che loro eroicamente hanno mollato la rete, la barca, il padre, i garzoni e si sono incamminati eroicamente dietro a Gesù. Ma non c'è nessuna parola del Vangelo che giustifichi questo eroismo, il che consente a me di dire che finalmente tutti contenti, non ne potevano più di quella barca e di quelle reti. E anche Zebedeo era un po' noioso, ed è passato questo soggetto affascinante che gli ha detto: vieni. E loro contentissimi, hanno mollato tutto e gli sono corsi dietro. C'è troppo durezza etica oggi e soprattutto c'è una sproporzione tra la riproposizione delle norme etiche e la pochezza dell'annuncio evangelico. Per cui tu non mi dici che è bello e non mi fai vedere che è bello e non mi fai sperimentare che è bello, ma mi dici che bisogna stare a tutte le regole. E quindi è come se tu mi facessi salire al Pizboe, ma stando sempre in una palestra, su una, è vero, quadro svedese, a perdere il fiato, ti mancano ancora 2 ore di quadro svedese, e a un certo punto mandi alla malora il professore, la ginnastica, il quadro svedese. È solo la bellezza del Pizboe che mi consente di accettare di avere il fiato. È solo il fascino di questo personaggio che è passato sulla riva della mia vita, che mi ha fatto trovare che mi trova massimamente desiderabile lasciare questo e poi lasciare quello. Oggi appunto questo pericolo si corre. La comunità ecclesiale vive la paura che cose preziosissime della fede e della vita cristiana cadano, e quando c'è questo timore si rischia di fare la barricata. Fare la barricata vuol dire facilmente precipitare in quella specie di o dentro o fuori, che è tipico, no, del paletto della legge. Se fai così sei dentro la legge, se non fai così sei fuori dalla legge. In questo però, attentando al senso profondo dell'etica cristiana, io qui sono forse un po' viziato dalla mia lunga permanenza nello scautismo e al fatto che sono attratto dallo scautismo per come la sua interpretazione, neanche cristiana, diciamo, ma cattolica, ha arricchito, insomma. Per cui fa parte dell'etica cristiana, secondo me in modo essenziale, la figura della strada, quello che caratterizza il clan, la strada. Perché la vita è una strada. Se si ha la fortuna di percorrerla attraverso il Vangelo del Signore, ogni giorno si fa un pezzettino di strada. Tutti siamo per strada, nessuno è già arrivato, se non il nonno, la mia mamma, e nessuno è escluso da questa strada. Tanto è una strada. Dice, ma quello lì è lontano migliaia di chilometri. Certo. Ma è per strada. E sulla strada non c'è dentro e fuori, c'è che si cammina. Uno ha fatto molta strada, uno ha appena incominciato, uno la fa piangendo e uno la fa in festa. C'è chi la fa e la deve fare più da solo, c'è chi la fa protettissimo da una grande compagnia affettiva. Ma è la stessa strada. L'importante per quel briciolo di fede che il Signore avesse voluto darci è intuire a che punto della strada è. Per ingannare il tempo dell'intralcio della strada, stamattina raccontavo al mio autista Alessio che in questi giorni, appunto, ero in Puglia con moltissimi bambini e moltissime mamme e anche qualche sparuto papà, e c'era una coppia con la quale siamo diventati molto amici, che da altri due amici sposati mi sono stati presentati 13 anni fa. Mi hanno chiesto di battezzare il loro bambino. Questi amici tra di noi mi hanno avvertito che queste due persone non erano sposate. E io non gli ho chiesto niente. Abbiamo fatto la strada, loro non mi hanno detto niente e io non gli ho chiesto niente. Dopo qualche anno è nato un secondo bambino e me l'hanno portato a battezzare, e poi un terzo e me l'hanno portato a battezzare. E io mi chiedevo, mo, chissà questi qui come sono messi, chissà se sono sposati. E l'altra sera eravamo lì a mangiare tutti insieme in tanti tavolini, ed erano insieme i due amici che me li presentarono, e loro due, e mi hanno chiamato. E lei, la signora, mi ha detto che stanno orientandosi a chiedermi che li sposi religiosamente. E io ho detto, è una grande notizia che mi dà. Sono commosso per la strada che il Signore ha fatto per voi in questi 12 anni. E però, siccome siamo molto amici e molto in confidenza, mi ha detto, ma scusa, e tu però perché in 12 anni non ci hai detto niente? Detto, perché il Signore mi ha detto, sta fermo lì te, che ci penso io. E io vedevo che lui era molto vivo, molto attivo con voi. Anche questi bambini che vi ha dato. Capivo sempre di più che lui aveva una grande fiducia in voi. La cosa è finita anche in modo un po' adesso per me imbarazzante da riferire, perché lei poi ha detto sì, ormai ci sembra che per noi sia la cosa vera questa. Ed è faticoso non fare mai la comunione. E io ho detto, ma perché non la fate? Se adesso entrate in un pensiero così importante, non potete farlo senza la forza di Dio. Bisogna cominciare a fare la comunione. Perché ognuno ha la sua strada. E la responsabilità che abbiamo l'uno dell'altro è quello di individuare il punto e il modo della strada. Cogliere i tempi, cogliere i momenti, le condizioni interiori, le vicende esterne. Fidarsi di Dio e rallegrarsi della sua opera. Dice, ma intanto te che cosa fai però? Gli voglio bene. Questo è il punto decisivo. Gli voglio bene. Con una necessaria aggiunta che abbiamo accennato ieri sera, gli voglio bene come sono. Il cambiamento avverrà non perché io gli dico o cambiate o non vi voglio bene, ma siccome io gli voglio bene, senza neanche sapere se si sono sposati o no, forse questo diventa una certa maggiore forza per entrare in una prospettiva nuova. Come fa il Signore a vincere le nostre resistenze? Appunto, dicevamo, amandoci. Lui usa moltissimo il ricatto affettivo, moltissimo. Il ricatto affettivo. Perché tu fai quel che vuoi, tanto io ti voglio bene. Questo però bisogna ricordarselo e ricordarlo. Bisogna segnalare infatti che c'è un pericolo ancora molto preoccupante oggi, che è quello per cui si rischia di preoccuparsi e occuparsi di più della società cristiana in Italia che di questa poverissima cosa che è la nostra comunità ecclesiale. C'è una grandissima preoccupazione che non si facciano stupidate con le leggi, con le controleggi, eccetera, e bisogna sempre darsi il turno con la mitragliatrice pronti a sparare, perché sempre il nemico insidia la società. E quindi noi ci sentiamo molto tentati di diventare una religione civile. Cioè diventare la forza religiosa di questo paese, a motivo della positività e della bellezza della sua tradizione, per impedire il naufragio di questo paese, in una condizione assimilata all'agnosticismo europeo e alla debolezza spirituale di tutto l'Occidente. Ma secondo me l'unica cosa che noi abbiamo di forte eventualmente da rivolgere anche alla società civile, perché non è che non ci importi, ci importa molto, è precisamente la forza della testimonianza cristiana. È vero che l'aborto è una brutta cosa, ma certo che per combattere l'aborto la cosa più bella che tu hai è quello di far vedere quanto è bella la famiglia tua. Ieri sera parlavamo di contentezza, insomma, e di come tu sei contento che ai tuoi figli fai passare le braghe da quello che ha 7 anni a quello che ne ha 6, perché adesso uno è troppo cresciuto e l'altro sta crescendo, le braghe sono un po' lunghine, ma fra qualche mese ti andranno bene e tu sei contentissimo delle braghe con le pezze, perché così c'è anche Luigi. E se non ci fosse Luigi la mia vita sarebbe più brutta. E tu sei contento. È la forza della testimonianza, che però come testimonianza non può andare in barricata, non può diventare inimicizia, non può diventare l'avversario. L'avversario è un altro piano, che è quello squisitamente del progetto politico-culturale, sul quale però noi siamo debolissimi, perché non siamo capaci di tradurre in termini di laicità le perle della nostra fede. Perché non puoi andargli a dire che le cose si fanno in nome della Santissima Trinità, perché quello non sa neanche che cosa sia, e poi in ogni caso non ci entra dentro quel discorso. Certo che la Santissima Trinità è importantissima per amministrare bene Fano, ma tu devi tradurre l'importanza e l'efficacia della Santissima Trinità nell'amministrazione della città di Fano in termini laici che anche l'altro possa intendere, con i quali possa confrontarsi, per cui per la forza sapienziale della Santissima Trinità la proposta che tu fai per come far stare i vecchi a Fano è meravigliosa. E può darsi benissimo che anche l'altro, che non crede neanche nel gatto, però dal tuo progetto sui vecchi di Fano sia affascinato e convinto e dice, beh, però, mica male questo progetto dei vecchi. Ma altrimenti non si... E lì certo si fa il dibattito, e lì certo si fa il confronto del progetto migliore per i vecchi di Fano. Lì bisogna farlo, in termini di totale laicità. Ma la comunità ecclesiale come tale è una comunità di piccoli giocondi, un po' pazzoidi, tutti contenti di un dono che hanno ricevuto. Cioè resta quella piccolezza a caratterizzare la comunità cristiana. La gioia dell'Evangelo. Per cui hai visto che il primo dato di questa etica della piccolezza, quello che faceva per te i versetti nuovi, chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Accoglie. Ci sono dei piccoli a Fano, nella nostra società. Ebbene, è importantissimo accoglierli e dare il senso di una famiglia che può mettere sempre un posto a tavola e che ha posto. A posto nel tempo, a posto nel portafoglio, a posto nella considerazione, a posto nell'affetto. E tu fai l'insegnante a scuola e però col più piccolo della tua classe, che è quello più testone, tu hai una predilezione di accoglienza. E però d'altra parte chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo. Cioè, un dato essenzialissimo dell'etica evangelica è la responsabilità, la custodia responsabile della piccolezza del tuo fratello. Rispettala la sua piccolezza e custodiscila. In tanti modi che tu sai bene come fare. Per esempio provando a dimettere in tante cose della vita l'etica della gara. Ieri sera sono stato sollecitato un momento, ma poi non c'era il tempo, ma neanche forse l'opportunità di parlare della mia scuola media eretica, Nella mia scuola media eretica i voti non ci sono. Nella mia scuola media eretica i compiti in classe su 9 bambini sono 9 compiti diversi, perché ognuno fa il suo passo. E quindi non c'è il primo, il secondo, il terzo, ma c'è quanto ognuno nella sua misura ha lavorato. Per noi la scuola è lavoro. Siccome sei studente, il tuo lavoro è studiare. Non passare, ma studiare. E studierai con le tue forze, con le tue possibilità, con le tue capacità. In quanto studente, venendo alla mia scuola eretica, vieni qui per studiare. E però fai il tuo passo. Per cui quello molto fortunato si cerca di stritolarlo, e si cerca di fare in modo che sia anche lui un piccolo che deve anche lui fare la sua strada, se no ha già capito tutto, no? E quello lì sbarca tutta la scuola senza far mai un tubo, perché tanto ci piglia. Eh no. E il piccolino fa il suo lavorino. Ma bisogna custodire la piccolezza dei discepoli di Gesù. In una cultura o sottocultura come la nostra, che ha la mania della competizione, dell'autonomia, dell'autogestione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione, noi dobbiamo assolutamente custodire una grande cultura della dipendenza. Per cui se nel coro viene a mancare quella persona è un peccato enorme, perché una voce come la sua non ne possiamo fare a meno. E non possiamo fare a meno di quel nonno, e non possiamo fare a meno di questa cosa. E chi ha la responsabilità ultima della comunità? Il papà e la mamma in famiglia. Il prete in parrocchia, che ne so, l'allenatore di pallavolo nella squadretta di calcio. Esercita bene il suo ministero e il suo carisma se sa trovare il posto prezioso di tutti. E guai se manchi, eh? Se ci manchi per noi è un disastro, perché chi meglio di te fa? E certe volte non è neanche il capo, ma due occhioni così fan bella liturgia. Mi raccomando. Perché come dicevamo o tentavamo di dire ieri, la povertà dell'Evangelo non è miseria, perché è una povertà visitata e amata. Per esempio, io ho 8 insegnanti di conversazione d'inglese, ho in tutto credo 23 scolari, ma ho 8 insegnanti di conversazione inglese, che sono tutti dei miei amici clandestini, che hanno come lingua madre nei paesi subsahariani l'inglese, e che sono bravissimi a fare conversazione, con il vantaggio che l'italiano lo sanno malissimo, per cui non c'è la lingua intermedia, quindi bisogna che questo qua sia book senza mai passare per libro. Allora, give me the book. Dopo 7 volte, allora si fa la conversazione. E siccome lui adesso non può lavorare, non può farsi vedere, eccetera, così io lo tengo chiuso nella mia scuola eretica, lui fa il professore di conversazione, io lo pago illegalmente. E abbiamo un posticino anche per lui, si capisce che non può essere quello a lungo, perché bisogna che anche lui abbia una vita decente. Quindi è, capite, l'etica della piccolezza, la custodia affettuosa della piccolezza dell'altro. È far vedere che quello che di fatto, se ci mettiamo a far la gara, sicuramente lo fa perdere, invece diventa il punto interessante verso cui la nostra attenzione collettiva può convergere, perché appunto lì c'è una cosa bellissima che bisogna scoprire. ma come fai tu la torta di cioccolata non ce l'ho. E in questo voi sapete che la maternità ha un dono privilegiato e quindi la comunità cristiana deve essere in modo prevalente al femminile e nel materno. È troppo maschilista, è troppo competitiva. Io capisco che c'è la gara della vita, però sono ormai convinto, anche dal punto di vista politico-culturale, che a lungo andare una società e una cultura tutta selezionante perde un sacco di tesori. No? Mi pare che l'articolo secondo della Costituzione dica che è compito dello Stato fare in maniera che tutte le persone arrivino a livelli sufficienti per poter essere dei cittadini. E quindi, no, non si fa nessuna assistenza in questo modo. Io non assisto la piccolezza del mio amico. Io non gli riempio il sacco vuoto. Io cerco di scoprire il lumino che lui ha dentro. Per cui quest'anno quel famoso Massimino che sta a casa nostra da 23 anni, che non ha mai detto una parola, eccetera, 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 compiva 33 anni. Allora qualcuno ha detto, oh, ma è l'età del Signore, ah, ma allora bisogna fare una festa grande. E con una certa spesa, bisogna dire, gli abbiamo regalato una bellissima canoa. Una bellissima canoa. Prima abbiamo fatto noi le prove, stava bene a galla. Poi ha fatto lui una prova sulle canoe a noleggio, bene, perché lui sta davanti e il rematore sta dietro, così lo vede, lui contentissimo, sulla punta della canoa. E abbiamo regalato la canoa. E la canoa poi però, si intende, è diventata la barca di tutti. E Massimino, che è il padrone della canoa, va per un'oretta in canoa e per il resto... D'altra parte abbiamo calcolato che con 75 ore di navigazione ammortizziamo la canoa, abbiamo fatto il conto di quanto vuole il bagnino a dare in prestito la sua. E quindi non è poi una cosa folle. Io penso che se non ne ha fatto 75, 61 le ha fatte. Manca poco. E la festa di tutti è intorno al più piccolo. Guai scandalizzarlo. Tutte le volte che nel Nuovo Testamento c'è la parola scandalo è sempre connessa con la piccolezza. O perché ci si scandalizza della piccolezza, o perché si scandalizza il piccolo. Ma le cose sono vicinissime. Però c'è sempre dentro il problema della piccolezza. Perché la piccolezza mondanamente è uno scandalo. Solo uno sfegatato come San Paolo ha il coraggio di dire quando sono debole, allora sono forte. Ma è chiaro che se può dire una cosa così, vuol dire che ha avuto un'esperienza umana e spirituale di serie A. E cioè qual è questa esperienza umana e spirituale? Che è stato voluto bene, perché questa è l'esperienza umana fondamentale, perché uno possa dire quando sono debole allora sono forte. Come fai a dire una cosa così? È masochismo? È fatalismo? No, è un'esperienza, è un'esperienza. L'esperienza che io a 68 anni posso fare del supremo piacere di essere il figlio dei miei figli e di loro che mi sorvegliano a vista, no, questo non lo fai, no, qui non ci vai, ma come quelli di Fano, ma ancora, sì, quelli di Fano. E io mi diverto molto a obbedire, e sono contentissimo quando per esempio vedo che loro si dimenticano di chiedermi se ho fatto il controllo della pressione. Ho 68 anni, sono 53 anni che l'ho alta, cosa vado ancora sempre a provare sta roba? Però se loro mi dicono prova la pressione, due sono dottori, trick track, mi attaccano una roba, è già bella che è fatta. Se non me lo chiedo, faccio il bambino, insomma, e mi piace da pazzi fare il bambino. Ecco, è intorno a questa cosa, capite, che c'è quasi tutta la morale. Che c'è quasi tutta la morale. Se voi pensate a come una persona dovrebbe fare, di fatto quello che dovete fare per quella persona è aiutarla a riscoprire o a custodire. E in questa cosa allora bisogna fare una notazione carina, che faccio perché vedo che siete in gran parte delle persone che hanno responsabilità verso un'altra generazione. La cosa un po' ridicola è che noi, se vogliamo aiutare i nostri figli, dobbiamo accettare sfrontatamente di essere più piccoli di loro. Più ingenui. E ti dicono, ma oh mamma, ma questa roba qui c'era 30 anni fa, per favore, adesso siamo cresciuti. E lui è più grande di me. E mi mette anche un po' in imbarazzo che lui sia più grande di me. Io non vorrei che andasse così forte in motocicletta, non vorrei che facesse l'università sempre rischiando gli esami uno fila l'altro. Perché non lavori un pochino? E io sono più piccolo di lui, capite? E però bisogna resistere così. Fa parte, fra l'altro, della mia piccolezza il fatto che, come tutti i piccoli, hanno bisogno continuamente di garantirsi dell'amore. E questa è una gran furbata. È quella che dicevamo prima. Tu, in ogni caso, vogligli bene. Poi si aggiusterà, vediamo. Tu intanto vogligli bene sempre. E questo bisogna farlo con severità. E con severità, suggerisce il nostro testo, devi difendere il bambino che non solamente è lì, perché è tuo figlio, ma il bambino che è dentro di te. E fa quelle espressioni un po' esagerate, no? Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo. Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo. Sì, perché dobbiamo impedire a che idoli, che possono essere di volta in volta di ricchezza, di passione, no, di seduzione di ogni tipo, ci facciano diventare grandi. Dobbiamo rimanere piccolini. C'è un piccolo miracolo letterario ancora nel greco del Nuovo Testamento che mette sempre tutto sul crinale il significato di molte espressioni, perché loro usano lo stesso verbo per dire prendere e ricevere. È uguale, il verbo greco è uguale, ma c'è una bella differenza. Allora vedi, bisogna fare in maniera che qualunque cosa tu prenda, in realtà la stia ricevendo. Per cui se ti va bene l'esame di analisi matematica, hai 350 persone da andare a ringraziare da quello che ti ha passato gli appunti, da quello che ha fatto la tua firma falsa in quella volta che il professore maledetto ha voluto fare il controllo delle presenze, eccetera, eccetera, e hai un sacco di persone da ringraziare. Mi ricordo che mio padre era molto, molto dotato e quando ha smesso di esercitare la professione, noi siamo una famiglia di notai, così per caso ho cominciato ad aiutare degli amici, dei figli dei suoi amici e anche qualcuno dei nostri nipoti che studiavano e scriveva le tesi di laurea. E noi sapevamo che lui aveva una piccola debolezza, quindi quando questi ragazzi si laureavano poi venivano a dirci: ma io cosa posso fare per tuo papà? Perché tuo papà è un uomo ricco, c'ha tutto, sa tutto. Allora noi suggerivamo noi figli sempre questa cosa: mandagli un bel telegramma per dirgli oggi ti sei laureato con... Nel senso che le cose belle della nostra vita ce le passano gli altri. E se noi ripercorriamo la nostra vita, come ieri mi permettevo di suggerire, noi vedremmo che saremmo niente e avremmo niente se non avessimo tutto ricevuto. È un po' il contrario di quel self-made man che fa molto parte dell'etica protestante e che alla fine però è un po' pericoloso. È un po' pericoloso, per esempio, pensate come è disastrosa la conseguenza sul piano matrimoniale. Gli americani si sposano anche 7 volte, tutte le volte regolare, regolare il divorzio, regolare il matrimonio, hanno sempre bisogno di regolarizzare. Noi latini abbiamo l'amante. È molto meglio. Non c'è dubbio. Noi siamo in grado di accettare appunto di essere dei peccatori. Loro non ci riescono. Si devono sempre mettere a posto. Ma la sa perdere. Già 5 volte ti sei messo a posto. Buona. No. Tra l'altro ci sono dei problemi anche di urbanistica, perché nel paradiso dopo come stai... Insomma, è difficile, insomma. Tutto così, custodirsi piccoli in maniera da sempre tutto ricevere. Gli uomini e le donne di Dio sono persone che quando guardano come in un unico sguardo tutta la loro vita devono ringraziare tutti. Mi ricordo un momento molto delicato nella vicenda di Dossetti, perché quando Togliatti ebbe questo ictus gravissimo, poi lo portò alla morte, lui ricevette una telefonata dalla segreteria di Stato dove gli dicevano che il Papa desiderava che lui andasse subito al capezzale di Togliatti. Lui ha detto: io al telefono non prendo niente, voglio un telegramma. E ricevette un telegramma che diceva: la suprema autorità le chiede di recarsi immediatamente al capezzale. Non mi ricordo se diceva del grande morente o dell'illustre, non me lo ricordo. E lui ci andò. E in quel momento l'altro era in coscienza e ci stettero insieme 2 ore. Che cosa si sono detti? Non si sa. Se ne erano dette molte, perché erano dentro nella stessa commissione all'Assemblea Costituente. Togliatti era rimasto molto colpito del fatto che quando si arrivò all'articolo 7 Dossetti era contrario al fatto che si mettesse dentro alla Costituzione l'affermazione che si ereditavano i patti lateranensi. Dossetti diceva: non si può, è stato fatto con un regime dittatoriale, in un'altra condizione, il paese è cambiato, siamo passati attraverso la tragedia della guerra, c'è stato lo sterminio degli ebrei, bisogna ripensare. Togliatti tenne duro e disse: noi come partito abbiamo deciso di fare questo passo perché il resto ci complica troppo. E quindi facciamo questo. Dossetti cedette, quel giorno lì ricevette ancora una telefonata dalla segreteria di Stato per la Costituente che gli diceva: accettiamo di mettere dentro i Patti Lateranensi, non c'è tempo e adesso non c'è cultura adeguata per rifare una cosa. Erano i tempi in cui Togliatti stava prendendo la Iotti. La Iotti era stata conoscente molto stretta di Dossetti alla Cattolica, quando Don Giuseppe era, allora si chiamava Pippo, era andato a fare una specializzazione alla Cattolica prima di vincere la cattedra. E lì avevano anche studiato insieme, lavorato insieme. Per Dossetti un momento molto difficile che questa sua amica entrasse in questa vicenda sentimentale importante con Togliatti. Questo aveva stabilito un rapporto fortissimo. In tutte le vicende però della vita si può custodire questo mistero della piccolezza e si può guardare sempre l'altro nella preziosità della sua piccolezza. Dunque, per accoglierlo, per non scandalizzare la sua piccolezza in lui e per non scandalizzare la tua piccolezza con itinerari di inutile grandezza. E quell'ultima espressione: guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nel cielo. Espressione meravigliosa, secondo me, per dire che appunto i nostri angeli custodi sono non solo la custodia di Dio per noi, ma sono anche la luce delle nostre persone davanti a Dio. Sono la nostra presenza davanti a Dio. Allora attento, che il più piccolo ha anche lui là il suo lumino davanti a Dio, il suo angelo è là e la faccia del suo angelo guarda Dio. Attento, guarda di non disprezzare neppure uno di questi piccoli. A proposito di questa piccolezza, faccio un salto nel testo di Matteo per ricordare insieme con voi quel testo mirabile che solo Matteo ha, che dice che alla fine dei tempi il Signore radunerà intorno a sé tutte le genti della terra e poi farà quel famoso discorso: venite perché ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere. E loro diranno: ma quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? E lui risponderà: ogni volta che l'avete fatto a uno di questi più piccoli tra i miei fratelli, l'avete fatto a me. C'è facilmente un'appropriazione indebita da parte di noi cristiani di quel testo, che pensiamo che se diamo da mangiare all'affamato prenderemo il premio. In realtà però questo discorso Gesù non lo fa a noi, perché il testo dice precisamente che lui radunerà tutte le genti. Le genti è un termine tecnico per dire i non popolo di Dio, quelli fuori, quelli che di Gesù non sanno niente, quelli che quando lui gli dirà questa roba, ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, loro gli diranno: ma noi ti abbiamo mai visto noi affamati? Va bene, quindi non possiamo applicarlo a noi, però viene da dire: cavolo, è la radunata finale. E noi dove siamo in questa radunata finale? L'avete visto, no? Siamo nell'angolo. Perché lui a tutte le genti dirà: ogni volta che avete fatto questo a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Sapete noi chi siamo? Quelli lì. Quelli lì siamo. Siamo i piccoli fratellini di Gesù, che facciamo compassione, tanto siamo piccoli, tanto siamo matti perché abbiamo buttato via la barca, la rete, è vero? Che alla fine la gente ha simpatia per noi, ha affetto per noi. Io devo dire che per esempio a Bologna fare la Caritas e poi addirittura il vicario episcopale della Carità mi ha fatto conoscere moltissimo la tenerezza dei dragoni, di tanta gente che mi ha voluto bene, che mi ha voluto bene, di tanta gente che in certe serate difficili mi ha telefonato dicendo: ma io devo fare qualcosa? Certo che devi farlo, sei una persona importante, lo devi fare. E intanto pensavo, quello lì l'abbiamo indirizzato, perché la prima cosa che vado a dire al Padre Eterno è che quella sera lì lui mi ha telefonato. E quindi mi ha dato da mangiare e da bere, capisci? La nostra parte non è quella di essere i salvatori del mondo, ma essere nel mondo il segno della salvezza. E quindi di essere i comunicatori di un'esperienza felice, esposta in maniera tale però che il più piccolo dei nostri ascoltatori possa dire: allora c'è posto anche per me. Perché se invece ricostruiamo tutta una ipotesi meritoria, castale, per cui c'è la casta bassa, quella alta, quella alta, quella alta, quella altissima, i super Pierini, chi è fuori casta è fuori. Nel continente indiano, forse purtroppo, il cristianesimo si è pochissimo diffuso e si è molto diffuso l'Islam. Perché? Perché il sistema spirituale indiano è tutto castale, è tutto gerarchico e un fuoricasta vale meno della mucca. E su questo sistema castale sono arrivati questi arabacci a dire: solo Dio è Dio, noi siamo merda. E questo un fuoricasta l'ha reso attento. Noi abbiamo predicato il Vangelo, abbiamo fatto tantissime bellissime cose, ma fino a 35 anni fa veniva ordinato prete solo chi apparteneva alla casta braminica alta. Fu emozionante quel giorno, mi ricordo, io ero proprio un ragazzino, in cui fu comunicata la notizia che l'arcivescovo di Los Angeles si era fatto un ausiliare negro. Oggi tutte robe superatissime che fanno il presidente degli Stati Uniti, un po' travestitino, per esempio. Invece proprio un bel negrone l'ha fatto vescovo ausiliare. Capite? È il gioco dei piccoli, insomma. È il gioco dei piccoli. Però non possiamo pensare di tenere per i piccoli da grandi. Bisogna tenere per i piccoli da piccoli, da piccoli. E questo è il segreto della comunità ecclesiale. Essere non solamente la chiesa dei poveri, cioè a favore loro, ma essere una chiesa di poveri. Io ho tre mie vecchie amiche che sono monache lì nella roba di Charles de Foucault, Da 18 anni sono nel carcere di Nizza, detenuti, con accordo con il Ministero della Giustizia, nessuno lo sa, e fanno le detenute. Sono diventate detenute importanti, quindi nel corso degli anni, piano piano, sono state messe nella stessa cella. Nella stessa cella custodiscono il Santissimo, ma sono detenute a tutti gli effetti. Il libro di Voyon, no, che spiega l'esperienza di Charles de Foucault, ricordate, si chiama come titolo semplicemente Come loro. E partendo dalle affermazioni di San Paolo che dice mi sono fatto greco con i greci e giudeo con i giudei e mi sono fatto tutto a tutti, questo come loro vuole celebrare l'immersione del Figlio di Dio nella condizione piccola e ferita dell'umanità, anche nel carcere. Ne parlavo con la loro madre generale, che è una donna molto interessante, e siccome lei sa che io le conosco e me ne parlava, e mi diceva, ma mi chiedo se a questo Sarkozy, a questo punto d'autorità, non chiederò la grazia. Sono loro che tre che non la vogliono, ma penso che nella mia responsabilità ci sia adesso questo interrogativo necessario. Ecco, mi pare appunto che quindi sinteticamente possiamo concludere dicendo che nell'annuncio evangelico della piccolezza cogliamo anche le regole della piccolezza, quindi la morale della piccolezza, l'etica della piccolezza. Se tutti fossimo in un mondo di ladroni e tu fossi l'unica che non rubi, saresti che cosa? Quella buona di niente. È il segreto della piccolezza.
Per gioia e non per tuo bene vorrei chiedervi un dono del silenzio esteriore, oltre quello interiore, fino alla messa. Cioè considerare questo come l'introduzione, sono rintronato nelle mie orecchie, non so se anche voi, come l'introduzione alla liturgia della parola o come un inizio della liturgia della parola che a mezzogiorno continua, rispettando i tempi. Se però posso chiedervi il silenzio esteriore, magari parlando sottovoce con i bambini in modo da non turbare il silenzio. È un esercizio che non facciamo mai, anch'io sapete sono un chiassone, quindi approfittiamo per confessarci, dovrei farlo anch'io, comunque vedrò di farlo, però abbiamo i sacerdoti, abbiamo il dono grande di Don Gigi in mezzo a noi, c'è Don Giovanni, ci sono anch'io, ne approfittiamo magari, penso anche passeggiando per ricambiare un po' l'aria, passeggiando nell'orto, nell'oliveto, là non so. E a mezzogiorno in punto per la liturgia, volevo chiedere a Don Giovanni, lasciamo come Vangelo 18, seguiamo quella del giorno, come possiamo fare per... No, chiedo un consiglio.
Come meglio per voi?
Non lo so. Preferisci lasciare il Vangelo del giorno, domani ovviamente la liturgia domenicale, fuori tempo. Oggi penso che essendo una memoria possiamo scegliere.
Va bene, andiamo avanti un pezzettino.
Con il Vangelo del 18. Vabbè. E allora come prima lettura...
Possiamo magari lasciare quella che c'è.
quella che c'è
prima del lettura e salmo, lasciamo
quella del giorno,
cambiamo
sì.
Il Vangelo
va bene così. Se possiamo custodire 1 ora e 20 di silenzio esteriore.